Dunque, salve, io sono un sociologo, lo dico subito così evitiamo che poi dice, sai, no, sono sociologo, quindi capisco le cose un po' così e sono pure un sociologo strano, quindi è veramente complicato, però una delle cose, ho sentito un sacco di cose interessanti, noi saremmo qui, credo fondamentalmente perché Federico ha pensato che avendo noi scritto un libro sul libro potessimo avere qualcosa da dire, però io credo che ci siano talmente tante cose da dire che forse lascerò il libro ad Andrea, vediamo un po'. Comunque, a proposito del titolo della questione, io lo cambierei in liberare la lettura, stavo scrivendo queste piccole cose, perché quanto diceva Aurora la collega è molto interessante, però a me crea un problema a monte, nel senso che io purtroppo appunto faccio sociologia critica, quindi sono un colossale rompipalle. E perciò mi domando, ma è tanto strano che in una società dove tutto ciò che viene fatto è alla luce della competizione, dell'acquisizione, del consumo e dell'acquisto, questo poi influisca anche sulla scuola e sui processi? Mi pare strano, cioè mi sembrerebbe strano che avessimo una scuola diversa, francamente, insomma, senza accusare ovviamente nessuno, no? Però a parte quello poi abbiamo tutta una serie di strutture che danno delle direttive, spesso e volentieri senza sapere manco di che parlano, e questo lo so perché stando all'università vi garantisco che abbiamo la nostra quota di indicazioni superiori da parte di qualcuno che non si è ben capito che tipo di lavoro stia facendo, ma vabbè, ad ogni modo, a parte questo, io vi direi, partirei con una cosa che non c'entra niente. Io sono un lettore da sempre, da che mi ricordo leggo, e leggo qualsiasi cosa, quindi quella faccenda del fatto che uno si deve sentire autorizzato a leggere altro la capisco da tanto, insomma, tu devi leggere qualsiasi cosa capiti, e una delle cose che ho letto molto bella si chiama Elogio della fune, ed è scritta da Philippe Petit, che è uno dei grandi funamboli del XX secolo. Non mi sente o stava dicendo? Ah, sì, no, no, perché vedevo un linguaggio del corpo che mi creava dei problemi. Elogio della fune, che è un libro appunto di Philippe Petit, che è questo grandissimo funambolo, che a un certo punto, tanti anni fa, tese una fune fra i cantieri delle Torri Gemelle, quindi c'è anche tutta una serie di cose simboliche molto belle, e andò a camminare su questa fune, che già solo a dirlo uno aveva un senso de patema, dice Dio santo. Allora, arrivarono i poliziotti, no? E gli chiesero perché avesse fatto sta cosa, e lui li guardò senza capire di che parlavano. E io questo credo che sia uno dei punti su cui dovremmo focalizzarci, cioè se a me qualcuno mi chiedesse perché leggo, io non glielo saprei mica dire. Perché leggo? Fine. Il problema è che quando io comincio a fare sì che leggo perché devo fare questo, e leggo perché devo fare quello, e leggo perché, scusatemi il francesismo, ma che palle. No, noi ci siamo stiamo dimenticando, e qui cerco di essere un po' più serio, stiamo dimenticando che in questo furor dividendi che affligge la nostra cultura, per la quale dobbiamo ogni volta separare qualunque tipo di attività nelle componenti minime e poi nelle componenti ancora più minime, senza esserci accorti che questa cosa non funziona, perché scusatemi, mo, diciamocelo fra noi, ma vi ricordate che cerchiamo l'atomo dai tempi di Anassimandro? No? Ecco, quindi è un po'. Abbiamo trovato l'atomo, era il mattoncino Lego che tutti ci aspettavamo di trovare, manco per niente, abbiamo trovato l'atomo e abbiamo aperto il vaso di Pandora, perché lì c'è qualunque cosa, il contrario di tutto e soprattutto tutte cose che smentiscono quello che pensavamo fino ad oggi. Perciò questa ricerca costante della minima componente, del mattoncino col quale fare i conti, su cui costruire le valutazioni, è veramente insopportabile, perché ci costa la qualità della vita, non soltanto nella lettura, in qualunque forma di attività. Insegnare è bello, studiare è divertente. L'idea che uno debba convincere qualcuno che studiare è divertente è assurda, perché il problema a monte è che qualcuno ha reso lo studio una rottura di scatola infinita. Allora, ok, è chiaro che questo è bello dirlo, uno poi cerca anche di farlo, per carità, ognuno ha le sue attività, i suoi limiti, le sue questioni, però credo che questo sarebbe importante tenerlo a mente, ovvero sia emanciparsi da queste pretese insensate di strumentalità a tutti i costi. Cioè l'idea che io sia, vi faccio un elenco rapidissimo di cifre, numeretti e cose divertenti che mi riguardano. Allora io faccio parte dell'area 14C1 e sono un SPS07, il che se stessimo in Star Wars potrebbe pure essere divertente, però siccome sono nell'università italiana significa che faccio parte del settore scientifico SSD, mi pare che si chiami
SSD.
SSD, del settore scientifico disciplinare SPS07, che SPS insomma manco che significa, comunque quello, ed ed è sociologia generale, e di conseguenza si ritiene che io debba passare la mia vita a leggere cose che stiano dentro a quella scatola lì. Ora, a voi pare un atteggiamento che abbia un minimo di senso? Non dico intelligente perché sarebbe esagerato, ma un minimo di senso. Perché io parlo dell'uomo come parlate voi dell'uomo, come parlano i miei colleghi pedagogisti dell'uomo, come ne parlano gli antropologi, come chiunque parla dell'uomo e del mondo dove vive l'uomo, quindi ci sono anche gli ingegneri, i fisici, tutti gli altri. No, noi parliamo tutti della stessa realtà, però dovremmo parlarci soltanto fra noi per diventare ancora più solipsistici di quanto non siamo oggi, che non è poco, voglio dire. Ma io me devo leggere fisica, me devo leggere architettura, devo leggere la biografia di Philippe Petit, devo leggere l'immaginario delle montagne. Ma perché devo limitarmi a leggere queste noie mortali che spesso e volentieri scriviamo noi e i miei colleghi e tutti quanti? Non ha senso, però c'è tanta roba da leggere, per cui si trovano dei libri magnifici. Io ve ne consiglio un altro, perché lo faccio sempre a lezione, tanto per rompere l'anima ai miei studenti, che si chiama Montagne della Mente, ed è un libro che parla della nascita dell'immaginario delle montagne. Ora, perché vi parlo dell'immaginario? Perché tra le piccole cose che siamo riusciti a fare con dei miei colleghi è stata, per esempio, la creazione di una sezione dell'Associazione Italiana di Sociologia sull'immaginario, che non è stata una battaglia da poco, siamo molto contenti di averla fatta, e infatti parliamo con Andrea esattamente del libro. Io ne parlo nello specifico come oggetto immaginario, come parte dell'immaginario, come mobilitatore di immaginario. E qui devo tirare in causa un piccolo concetto, un piccolo concetto che non si conosce tanto, che è il contraddittoriale, perché me l'ha fatto venire in mente lei, nel senso che contraddittoriale ha a che vedere con qualcosa in cui coesistono delle dimensioni irriducibili, che possono anche non essere coerenti logicamente, anzi il mondo non è coerente logicamente, quindi non mi aspetterei niente di diverso. Però da questa convivenza tensiva sgorga energia, sgorga un qualcosa che vale la pena di intercettare, quindi è una bella cosa fondamentalmente il contraddittoriale. Allora, il contraddittoriale dov'è? Nel fatto che è vero che il libro è un oggetto. È un oggetto, quindi rientra nelle categorie di merce, rientra nei processi economici, tutto quell'abbrutimento col quale abbiamo normalmente a che vedere. Io una volta ho sentito un grande pubblicitario dire: finalmente riusciamo a vendere i libri come se fossero saponette, e vi giuro che sono riuscito a trattenermi a stento dal picchiarlo, perché una cosa del genere a me perlomeno dà un senso proprio veramente di nausea. Però il libro è anche un bell'oggetto, un libro è anche un qualcosa che nel suo essere cosa, nel suo essere oggetto, facilita la sua fruizione. Noi menzioniamo tutta una serie di studi che dimostrano che leggere cose sullo schermo o su un Kindle o su un iPad o quello che volete è meno facile e porta meno possesso mnemonico, meno capacità di ritenzione del contenuto di un libro cartaceo. Io nei miei libri cartacei che frequento da anni so dove sono le cose, anche se non mi ricordo la pagina, anche io apro un libro e trovo la citazione che mi serve dopo 30 anni. Perché? Perché ci sono delle informazioni fisiche nel libro. E poi un libro è fatto di bella carta, un libro è piacevolmente estetico ed esteticamente piacevole, un libro è una porta, no? Quanti ritengono che il libro sia una finestra? Io scrivo fantasy, leggo fantasy da sempre, quindi figuratevi quanto me ne frega di quello che dicono al ministero, perciò so benissimo che il libro è uno dei simboli cruciali del cambiamento, della modifica, della creazione. No? Perché la creazione? Questo credo che sia un punto sul quale poi magari vado a chiudere. Perché appunto il libro, come dire, in qualche modo richiede una poiesi. Io leggo un libro e nel mentre che leggo creo, con chi l'ha scritto, oltre chi l'ha scritto, nella mia testa, io sono chiamato a immaginare quello che sta accadendo, e non soltanto nella narrativa, ovunque, no? Io leggo un discorso, il discorso sul metodo di Cartesio, e ne traggo una serie di figure mentali, perché l'immaginario non è semplicemente soltanto un fumetto, anche se i fumetti meritano molta più stima di quanto non gliene attribuiamo di norma, ma l'immaginario è esattamente questo gesto di poiesi costante, continua, il fatto che noi abbiamo fatto sì di diventare neutrali, se non addirittura inermi nel processo della vita, quando invece vi avremmo pieno titolo a partecipare. Quello è il grande problema, il grande crimine che noi stiamo perpetrando verso noi stessi e coloro che verranno, è che li abbiamo resi insensibili al fatto che loro creano. e possono creare e dovrebbero creare. Uno dei frammenti di Eraclito che preferisco in assoluto parla esattamente di questo, dice: l'uomo e gli dèi sono vicini all'intelligenza del fuoco e per questo creano, sono in grado di generare il loro mondo. Noi il nostro mondo lo generiamo attraverso quell'immaginazione lì, che non è una passione ma è una facoltà attiva che dovrebbe essere alimentata. Noi invece, da Cartesio, che non cito casualmente perché è uno dei miei bersagli polemici classici, Cartesio dice: l'immaginazione è la peggiore delle passioni. E non aveva capito niente Cartesio, il grande problema sta esattamente lì, ma noi continuiamo a essere cartesiani, perché noi dividiamo, noi separiamo, noi facciamo sì che la res cogitans si senta molto migliore della res extensa e via cantando. Ma l'immaginazione non è passione, l'immaginazione è azione. Il mondo che vorremmo che ci fosse dobbiamo prima immaginarlo per poi poterlo avere, per cui se noi vogliamo cambiarlo sto mondo dobbiamo immaginare e dobbiamo liberare l'immaginazione che possa andare dove crede, perché non abbiamo nessun titolo a decidere per gli altri cosa devono leggere, no? L'essenziale è che leggano. Io da questo punto di vista sono uno studioso di Georg Simmel, che ha scritto anche bellissime pagine di pedagogia, e quello che diceva Simmel è questo: io posso indicare una strada, poi dopodiché deve essere compito di colui che cammina sapere dove va, non è più un problema mio, se no io divento uno che, tanto per cambiare, orienta i passi degli altri e via discorrendo. Quindi credo, ecco appunto, che sarebbe simpatico, interessante, utile, bello liberare la lettura da questa pretesa di dover servire ad altro. La lettura è bella in sé, la lettura non deve servire a qualcos'altro, non dobbiamo sempre immaginare le cose in funzione d'altro, perché così facendo ne uccidiamo l'incanto, e noi, come dire, ad assassini di incanto ne abbiamo fatti anche abbastanza, credo. Grazie.